Bene, vediamo adesso il problema della composizione della commissione. Prima abbiamo notato che per quanto riguarda le funzioni, nulla è cambiato dal vecchio trattato originale al nuovo trattato, il che è un po' sorprendente. Se invece guardiamo alla composizione, l'impressione è esattamente l'opposta. Ho dovuto creare una tabella con colonne molto asimmetriche per il semplice fatto che questa colonna qui è il vecchio trattato, questa qui è il nuovo trattato. Allora, per non darvi le cose scritte due volte, mi sono limitato a mettere le differenze. Se voi leggete la composizione, vedrete che l'articolo 157 non è cambiato di molto. Sono cambiati solo i numeri. Per il resto il testo è rimasto esattamente lo stesso. La commissione è composta di 9 membri, ora è composta di 20 membri, e questo è dovuto semplicemente all'aumento degli stati membri. Il numero dei membri della commissione può essere modificato dal Consiglio, va bene. Soltanto cittadini degli stati membri possono essere membri della commissione, e va bene. La commissione non può comprendere più di 2 membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato. Oggi si dice che una norma ormai destinata a cadere, la commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero di membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a 2. Perché? È un giochino di quelli che si potrebbe fare come un giochino di prova di capacità logiche. Quando l'Europa era 6, i membri erano 9. Quando l'Europa era 15, i membri erano 20. Perché? Qualcuno trova una risposta a questa domanda? No, una cosa molto più elementare di bottega proprio. Questa è la risposta. La risposta è che si è introdotto fin dall'inizio un criterio di, come dire, di corrispondenza tra l'importanza di un paese e i membri della Commissione. Ossia, per questi paesi più grandi si è stabilita la regola di fatto che loro aspettassero 2 membri in Commissione, per paesi più piccoli un solo membro. Chiaro? 2 per 3, 6. Più 3 piccoli, 9, 5 per 2, 10, più 10 piccoli, 20. Ok? Solo questo. Vedete? Noi abbiamo 3 organi, il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione. E abbiamo 2 principi. Sono un po' sporca come tabella, ma mi sembra da finito. Il principio... Posso fare tutto di nuovo? Parla Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione. Abbiamo il principio tipicamente internazionalistico della parità tra Stati. È il principio tipicamente di diritto interno, divisione 1 e divisione 2, dell'eguaglianza tra le persone e quindi della proporzionalità. Okay? Nessuno di questi organi sfugge a questa logica, solo che il Parlamento europeo è assolutamente proporzionale, come vedremo. Quasi completamente proporzionale. Diciamo che, diamo due numeri, va? 90% è proporzionale, 10% di appiattimento per rappresentare gli stati, nel senso che c'è un leggero schiacciamento. Gli stati più grandi sono rappresentati quasi proporzionalmente, c'è un effetto un po' di schiacciamento. Il Consiglio del voto popolare, abbiamo visto che invece le due cose vanno insieme, no? La ponderazione è per range di abitanti, per cui non c'è proporzione tra quanti ha, quanti voti ha il ministro tedesco e quanti voti ha il ministro maltese, per dire il massimo e il minimo. Diciamo che ci sarà una distribuzione 45-65 più o meno. Scusate, ma qui è contrario. Diciamo 50-50, va bene? Anche se ce ne sono dei numeri che sono comunque stupidi. Nella Commissione invece prevale il principio di parità, ne è affermato, per cui potremmo dire che 80% e 20%. C'è un certo riconoscimento della maggior o minore grandezza di uno Stato, ma per lo più dice il principio dell'uguaglianza. Anzi, oggi che l'Europa è a 25, questa è la 15, ho detto io, no? 25. Ora che l'Europa è a 25, i membri della Commissione sono 25. Ce n'è uno per Stato, per cui siamo passati al 100% di rappresentanza degli Stati e a zero di proporzionalità. Il Parlamento è quasi perfettamente proporzionale. Il Consiglio sposa le due cose, ma pensate anche nel procedimento, no? Il procedimento del voto ponderato prevede che gli Stati abbiano un pacchetto di voto molto schiacciato rispetto agli abitanti, però ci sia la necessità di avere un certo numero di Stati d'accordo. Principio di parità. Però adesso si è introdotto anche la considerazione della popolazione, non meno del 72%. Vedete come nel Consiglio c'è un continuo bilanciamento tra due principi contrari, no? La Germania ha 29 voti e Malta ne ha, mi pare, 3. Non c'è proporzione, molto schiacciati. Malta vota per uno, perché quando c'è bisogno di avere un certo numero di stati d'accordo, anche Malta ha la sua faletta e lì tutti gli stati votano per uno. Ma la Germania ha ottenuto che, quando lo chiederei, almeno il 62% della popolazione rappresentata sia d'accordo, passa maggioranza, ecco che si espande il principio di proporzionalità diretta. Vedete come ci sono tre regole sul voto, ognuna di queste regole cerca di trovare un bilanciamento dei due principi diversi. Da un certo punto di vista c'è una cosa anche paradossale, perché il Consiglio come organo è un Consiglio intergovernativo. No? se dobbiamo scoprire all'interno dell'architettura della comunità dov'è che gli stati hanno il massimo di rappresentanza in quanto stati, questo è il consiglio dove stanno i ministri, uno per paese con pacchetti di voti differenziati, ma uno per paese. Quando si dice il principio intergovernativo della parità degli stati tipico della dimensione 1, lo si fa di riferimento al consiglio, è lì che gli stati sono presenti, mentre il Parlamento sembrerebbe essere perfettamente nella dimensione 2, principio di proporzionalità. E la Commissione dove sta rispetto a questa logica? Il punto di domanda è molto inquietante. Dove sta la Commissione? Vedete che la Commissione ha una posizione un po' difficile, perché di solito si dice che la Commissione sia nella dimensione 2, nel senso che sia un organo veramente della comunità. Mentre il Consiglio è un organo sì della comunità, ma di fatto degli Stati, dove gli Stati si rappresentano nella comunità, gli interessi strettamente comunitari fanno capo alla funzione. E questa è la classica distinzione che si fa da due organi. La Commissione è portatrice degli interessi della comunità, tanto è vero che alla Commissione è affidato il compito di vigilare sull'attuazione e ordinamento della comunità. È l'organo che prioritariamente si occupa del principio comunitario. Il Parlamento è un organo rappresentativo delle popolazioni, un organo un po' diverso, cercheremo di capirlo in seguito, mentre il Consiglio è rappresentante degli Stati. Ciononostante, la comunità, la Commissione, ormai ha una proporzione 1-1, cioè 25 Stati stanno dentro ciascuno con un rappresentante. Un rappresentante, uno Stato, un voto. Apparentemente ancora più intergovernativo di quanto sia anche il Consiglio. Insisto su queste cose perché l'architettura ha le sue regole, di statica, nonché anche di armonia visiva, di composizione. Almeno l'architettura, fin quando si studiava su Vitruvio e su Servio, oggi l'architettura fa un geometra e si vedono le conseguenze. Il regno dell'armonia. Ma l'architettura istituzionale risponde anche a delle logiche di statica e di armonia, cosa che potete spiegare ai nostri riformatori della costruzione, nel senso che la costruzione istituzionale deve essere funzionante, ma non solo funzionante in astratto, ma deve essere anche funzionante rispetto a quello che sono le costruzioni politiche, quello che Mottati chiamava la costruzione materiale. Non si può importare in Italia la costruzione americana come vorrebbe fare i radicali, perché quella è la democrazia. Perché senza 200 anni di storia americana, la costruzione americana non funzionerebbe neanche un minuto. Ed è anche un dubbio che funzioni in America, però ci sono preoccupatissimi di queste elezioni combattutissime che ci saranno. Funziona con su una macchina che ha lavorato ingranaggi molto molli e tantissimo grasso. Se la mettiamo sulla nostra sistema politico, che è la macchina impazzita che lavora senza lubrificante, scoprirebbe subito. Allora, l'architettura comunitaria deve rispondere anche a quello che è l'assetto politico della comunità, diciamo anche l'assetto degli interessi tra i Paesi membri. E in questo assetto vedete che il cambiamento della Commissione è un cambiamento molto forte quando si passa dal vecchio meccanismo di rappresentanza più o meno degli stati con un piccolo premio tra gli stati più grandi, a un meccanismo attuale che vede 25 stati con 25 rappresentanti. Siamo partiti da un organo di 9 persone e siamo arrivati a un organo di 25 persone. Non è la stessa cosa. A parte che parlo di 23 lingue diverse. E già, altre musicine che fanno tutte le lingue del mondo, tanto una bellissima, più bella per sempre che ho sentito è pensate a parlare in cinque lingue e sono tanto che hanno capito. È un organo che lavora con 25, un organo collegiale di 25 membri, che parla in tre lingue diverse, rappresenta 25 stati e questo è un primo momento di difficoltà da dimensione fisica, un secondo elemento di difficoltà il rapporto che si instaura tra i commissari e gli stati membri. Allora, leggiamo questo articolo 157 che è di Mattinson e che dice le cose un po' poetiche ma molto interessanti. Cominciamo dal secondo comma, il primo l'abbiamo già smaltito. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della comunità. Qua è scritto come norma quello che vi dicevo prima, cioè che la Commissione è considerato un organo della comunità, deve occuparsi dell'interesse generale della comunità. Questo non c'è scritto sul Consiglio dei Ministri. Nel Consiglio dei Ministri ci sono gli stati, fanno gli interessi, oggi gli stati. Nella Commissione i commissari hanno messo il compito di perseguire l'interesse generale della comunità. Qualche modo poesia, nel senso che nessuno, fino a questo punto, ha gli strumenti per rendere effettiva questa norma. Chi impedisce al commissario di fare interesse della propria patria e appartenenza? Vediamo quali sono i presidi. Nella dipendenza dei loro doveri, essi commissari non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito. Ancora poesia, nel senso che ci sta spiegando il passato quello che non possono fare i commissari e quelli che non possono fare gli stati membri. Cioè, quello che deve essere chiaro è che i commissari non rappresentano gli stati membri. Non c'è un rapporto tra commissario e stato membro. Quello che si chiamerebbe il normale rapporto di rappresentanza. Il ministro che sta in consiglio rappresenta il suo Stato ed è sta lì soltanto perché è delegato a rappresentare lo Stato. Il commissario che sta in commissione invece non ha un rapporto di rappresentanza, vietato. Non può chiedere istruzioni, non può chiedere appoggio, né gli stati possono cercare di influenzarlo. Ma come si rendono effettive queste norme? La norma che impedisce a una persona di comportarsi secondo l'interesse generale e senza avere rapporti di dipendenza e di rappresentanza, come viene garantita? Per esempio, nel nostro ordinamento, la tradizione che risale alla rivoluzione francese, ci sta la norma che vieta il mandato imperativo. Suppongo che l'abbiate studiato. Il divieto di mandato imperativo è il divieto posto ai deputati e ai senatori di avere un rapporto di rappresentanza diretta dei propri elettori, tale per cui gli elettori lo possono dettare direttive, indirizzi o revocare il deputato. Questo era tipico della rappresentanza medievale, quando i parlamentari, i rappresentanti degli stati venivano chiamati in Francia, i stati generali in Inghilterra, in Parlamento e così via, in Camera dei Comuni, e andavano con un mandato di rappresentanza, era una rappresentanza con mandato, in senso civilistico. Loro potevano parlare soltanto e votare solo nell'ambito del mandato che veniva loro dato. Il famoso cahier de doléances non era che altro che un mandato. Tu vai a Parigi e rappresenta al sovrano la seguente situazione di questo villaggio, e cioè si muore di peste, il proprietario terriero si fustiga, si muore di fame e così via. Chiediamo alcune cose, per esempio la fine di alcune case, gabelle, eccetera, e chiediamo una serie di misure su cui, per le quali tu hai un mandato di rappresentarci. Tanto è vero che poi quando il delegato dovesse decidere cose che il sovrano proponeva in decisione e su cui non aveva mandato, aveva l'obbligo di tornare al suo paese ad referendum, a consultare i suoi elettori per integrare il suo mandato. I molti parlamenti hanno invece il divieto di mandato imperativo, che è una rappresentanza senza mandato. Viene eletto e si suppone che l'eletto faccia l'interesse generale, ma non ha un mandato che possa essere revocato o condizionato. Siamo quasi lì o no? Questo è un bel problema. E quali misure interne abbiamo per garantire che il mandato sia senza, che il rappresentante sia slegato dal mandato imperativo? Nessuna. Quali misure comunitarie abbiamo per garantire che il commissario non si senta legato e non sia legato al proprio paese di appartenenza? Questa è una domanda alla quale qualche risposta forse possiamo dare. Innanzitutto possiamo darla in base al sistema di elezione. Qui è molto cambiato, come vedete, dal vecchio al nuovo trattato. C'è un grosso cambiamento. Il trattato esecutivo diceva che i membri della Commissione sono nominati di comune accordo dei governi dei Stati membri e il loro mandato ha una durata di 4 anni ed è rinnovabile. Comune accordo tra gli Stati membri non ci dice nulla di più sulle garanzie di indipendenza. Il mandato è quadriennale e i membri della Commissione sono nominati su un accordo tra gli Stati membri, che vuol dire che ci deve essere unanimità. Ciascuno propone i suoi candidati e il Consiglio decide, e tradizionalmente, come sempre capita in questi consessi, non ci sono interferenze. Infatti, realisticamente, non so quale nel manuale, forse Gaia lo dice esplicitamente, se Gaia fa che sia, la prassi è che il designato viene nominato. Questa è una prassi rimasta ancora adesso. L'Italia ha designato un figliome e il Consiglio dei Ministri non nessuno ha alzato la mano dicendo non lo ha. Non è di facile piacere, no? Come avrebbe detto Totò. Nessuno l'ha detto, se ne ha detto, cos'è stato figliome? Va bene. E ognuno ha proposto il suo. Da questo punto di vista, il vecchio sistema non costituiva un filtro. Né, se pensate bene, vi era un forte interesse degli Stati membri a porre un filtro. La comunità era una questione ancora tutta dominata dal principio intergovernativo, e che la Commissione non fosse del tutto slegata dagli Stati membri, tutto sommato, non spiaceva più che tanto. Oggi la cosa è molto cambiata. I membri della Commissione sono nominati per una durata di 5 anni. Questi 5 anni sono una variazione non di poco. Perché? Chi mi spiega perché aver portato il mandato 5 anni non è una variazione di poco? Certo. Esattamente così. Si comincia a creare un parallelo tra la legislatura del Parlamento europeo e il mandato della Commissione. Entrambe durano 5 anni, iniziano e finiscono insieme. Questi sono segnali. Quando ci si prova a dare consulenze agli organi legislativi o quello che sono, che stanno costruendo gli organi, le istituzioni di un certo ente, un primo problema che si deve porre di fronte è questo. Che tipo di organo tu vuoi creare? Mettiamo per esempio che una regione decida di organizzare, che se io, come ho fatto di recente, scioccamente, le loro piccole consulte dello statuto. Sono un organo imparziale che deve garantire l'applicazione dello statuto. La prima domanda è questa. Come lo coordini con la durata della legislatura? Perché se tu fai una legislatura di 5 anni regionale e un organo di garanzia statutaria quinquennale e li fai partire insieme, questo vuol dire che quasi automaticamente tu introduci un principio di rapporto fiduciario. Ogni assemblea elettiva si crea il suo organo e creandosi il suo organo ovviamente lo fa in base alla regola di maggioranza. Che vuol dire che ogni maggioranza parlamentare crea un proprio organo espressione di questa maggioranza, il quale dura finché dura quel Parlamento. Sciolto quel Parlamento, si scioglie quell'organo e il nuovo Parlamento ne elegge un altro. Il governo si basa proprio su questo principio, no? Giusto? Allora, si dice sempre, se tu vuoi creare un organo di garanzia rispetto a un Parlamento che dura 5 anni, l'organo di garanzia metti la 7, in modo che ci sia uno sfalsamento tale per cui ogni 35 anni si trovano ad avere la stessa rapporto, per cui il nuovo Parlamento crea il nuovo organo di garanzia, se no i due organi sono sempre sfalsati. Da questo punto di vista, uno delle formule più azzeccate, ma molto a rischio, è quella della Corte Suprema Americana. La Corte Suprema Americana è nominata dal Presidente della Repubblica, ma mentre il Presidente della Repubblica ha un incarico a 4 anni più 4, al massimo 8 anni, la Corte Suprema è vitalizia. E che significa che nessun Presidente della Repubblica, salvo esempi, riesce a cambiare tutta la composizione della Corte. E quindi questa, la Corte Suprema non ha mai una corrispondenza, diciamo un feeling politico del Presidente. Queste sono le eccezioni. Reagan, che capitò che morirono un sacco di giudici della Corte Suprema, alcuni lui li fece dimettere, riempiendolo di oro, e così è riuscito a cambiare di colpo la maggioranza della Corte Suprema, dando una svolta secchissima alla politica, tra virgolette, giudiziaria della Corte Suprema. Ora, il fatto che il nuovo trattato, quello attuale, abbia portato la Commissione a 5 anni corrisponde perfettamente a quello che c'è scritto sotto, cioè alle regole per creare la Commissione. Regole che, come vedete, sono molto più complesse di come erano in origine. Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato e di Governo, deliberando a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare Presidente della Commissione. Qui non si parlava del Presidente, qui il Presidente veniva eletto, il Presidente e i due Vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa tra due anni, per cui non dato breve, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Per cui, vedete, nel vecchio trattato il Presidente non aveva una particolare posizione. Prima si faceva la Commissione, poi fatta la Commissione si diceva, va bene, la Commissione dura 4 anni, per ogni mandato della Commissione ci sono due Presidenti, principio di rotazione. Questi Presidenti sono a turno dei membri della Commissione. Noi avevamo una Commissione composta da 9 persone, rappresentanti di 6 paesi, di cui 3 grandi e 3 piccoli. I 3 grandi si ruotavano le presidenze, qualche volta producendo anche i piccoli. Questo è un sistema tranquillo. ma il Presidente non aveva quella particolare rilevanza, se è vero che non ci si ricorda neanche più bene chi si è fatto Presidente della Commissione, un mandato di 2 anni è un mandato breve. Oggi la cosa è completamente diversa, perché la nomina del Presidente non è seguente alla nomina dei commissari, ma è precedente alla nomina dei commissari. Comincia la formazione della Commissione con la nomina del Presidente. Infatti questa volta è iniziata con la nomina di Barroso. Designa la persona che intende nominare Presidente della Commissione. Tale designazione è approvata dal Parlamento Europeo. E qui vedete che c'è l'ingresso di questo organo che in precedenza non aveva nessuna voce in capitolo. Il Consiglio sceglie il Presidente e il Parlamento lo deve approvare. Una volta scelto il Presidente, il Consiglio, a maggioranza qualificata, in comune accordo col Presidente stesso, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. La seconda fase di conseguenza è il Consiglio, insieme al Presidente, adotta l'elenco dei commissari, proposte dagli Stati membri. Il Presidente e gli altri membri della Commissione, così come designati, sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del Parlamento. Presidente e commissari formano un ticket che deve essere approvato dal Parlamento. Vedete come il meccanismo sia tutto grafico, mi sembra di inaudita chiarezza, formano i presidenti e i commissari un ticket che deve avere l'approvazione del Parlamento. Questo significa diverse cose. Primo, il presidente è una scelta preventiva. La prima cosa che deve fare il Consiglio è scegliere il Presidente. Il Presidente è uno, non può essere uno tra gli Stati, no? Per cui è un problema di equilibri tra gli Stati, anche di turni tra gli Stati, ma finisce con essere un problema anche di scelta della persona. È chiaro che dopo Prodi non avrebbe avuto nessuno spazio un'altra candidatura italiana, perché non avrebbe senso in un sistema intergovernativo che il Presidente sia tra 2 mandati dello stesso Stato. Un minimo di rotazione ci deve essere, ma questo non significa che questa rotazione vuol dire che per i prossimi 100 anni non avremo più la Presidenza italiana. Significa che 100 anni sono tanti, no? Allora, tendenzialmente c'è un principio del, come dire, medicine idem, nel senso non 2 volte nello spazio di pochi anni lo stesso paese, ma la scelta finisce con essere più del paese. A chi interessa avrebbe Malta a porsi il problema che, essendo il 20° paese, nel 2104 tocca Malta la presidenza della Commissione. Non mi pare che sia nell'arco della visione politica di un paese, no? Di una classe politica, dire che noi abbiamo una garanzia che dal 2104 la presidenza sarà di un maltese. Non ha nessun senso. Allora, se non ha più nessun senso questo ragionamento, questo significa che altri sono i ragionamenti che deve fare il Consiglio per nominare il Presidente. Si parla più della persona che dello Stato membro. Lo Stato membro entra come valutazione negativa della figura del Presidente. E poi c'è un'altra cosa, che questo Presidente non è deciso solo dal Consiglio, ma si deve essere un voto del Parlamento europeo. E questo è un condizionamento. Quando si è scelto Barroso, uno dei problemi è stato quello di trovare all'interno del Parlamento europeo una maggioranza. Il Parlamento europeo è un corpo politico. È un corpo politico che ha una maggioranza e una minoranza. Fa degli schieramenti di partito, come vedremo. Esattamente come il Parlamento italiano, il Parlamento di qualsiasi Stato, è diviso in gruppi politici. Questi gruppi politici formano all'incirca una maggioranza e un'opposizione. Attualmente la maggioranza è, diciamo, di centro-destra e l'opposizione di centro-sinistra. Di conseguenza il Presidente deve essere la persona che ha il gradimento della maggioranza, ma siccome poi intervengono anche le considerazioni di tipo nazionale, la maggioranza tende ad associare almeno parte della minoranza e finisce con essere un accordo sulla questione. Non è esattamente bipartisan, come si suol dire, ma certamente è una scelta che non è conflittuale. Il Parlamento europeo non è un organo, come vedremo, conflittuale come può essere il Parlamento italiano, cioè spaccato giustamente. Gli interessi nazionali gridano un po' le paratie di separazione tra maggioranza e minoranza. Il Presidente, di conseguenza, viene nominato attraverso un procedimento che è un procedimento piuttosto complicato dal punto di vista non formale, politico. Una volta che il Presidente c'è, il Presidente comincia a pietrare. Perché abbiamo gli Stati che propongono i commissari, ma questi commissari devono essere decisi dal Consiglio di un Presidente. Questo Presidente dovrà tenersi dei commissari. Ora è vero che Barroso non ha posto nulla all'elenco dei commissari proposto dagli Stati, però questo suo, come dire, atteggiamento opprudente di self-restraint nella nomina dei commissari, oggi lo sta pagando dove? Il Parlamento. Il Parlamento deve dare un voto finale, questo è scritto nel trattato, approvazione, un voto di approvazione da parte del Parlamento. Vedete, qui il trattato, giustamente, non ci dice nulla su che come si svolge questo procedimento in Parlamento. Non ci dice che il Presidente va a leggere un proclama, un programma. Ci dice semplicemente che deve essere un voto collettivo. Non può essere espresso un voto sulle singole persone dei commissari. Non si vota, si vota il Presidente, ma non si votano i singoli commissari. Questo vi dimostra che all'interno della Commissione la figura del Presidente, come la vedremo, è una figura separata da quella dei commissari. Non è un primus inter pares, come si dice nel manuale di diritto costituzionale, ma è una figura separata. E i commissari dipendono dalla volontà del Presidente, perché sono nominati con il concorso della volontà del Presidente. Consiglio e Presidente li nominano, il Parlamento li approva. Dica. No, non ce la fanno, probabilmente sono 25, è una delle cose che dovrebbe introdurre il nuovo trattato, ma spostato del mandato, è la riduzione dei commissari. Perché non ci sarà più un commissario per ogni paese, ma ci sarà una rotazione dei paesi non rappresentati. E questo è uno dei nodi difficilissimi. Perché giunto a questo passaggio, la Commissione perderebbe qualsiasi legame agli Stati membri. Il commissario non avrebbe più neanche un rapporto genetico con il suo paese. È solo una questione di circostanza. Come il ministro nasce a Bellino, ma non rappresenta Bellino, non lasciamo stare. Siamo? Ora che cosa sta succedendo? Sta succedendo una delle cose tipiche delle dinamiche istituzionali. Il trattato si ferma qua, a dire le cose minime, ma la dinamica istituzionale va oltre. Va oltre perché? Perché il Parlamento europeo ha deciso di far precedere al voto uno screening, un'audizione, si chiama, dei candidati. Questo non lo so se va anche in passato, penso che l'altro mandato sia andato anche così. Non me lo ricordo, perché non c'è stato nessun problema. Sono questioni interne, non del Parlamento. Il Parlamento dice, voi li proponete i commissari? Benissimo. Per dare un voto su questi commissari, facciamo così, che essi si presentano nelle commissioni permanenti, commissioni permaterie, e vengono ascoltati. Non li conosciamo, vogliamo conoscerli. Un voto informato. Meccanismo normale. Le audizioni le fanno tutte le Camere quando hanno dei problemi di qualsiasi tipo. No, sono finalmente invitati alle Camere, le audizioni sono sulle riforme, sulle regioni, eccetera. Quindi rifiutano andarsi perché se vogliono ascoltarli vengono su Europa e non so tempo da attendere. Tanto sì. Non costa assolutamente niente ed è pura perdita di tempo. Ma sulle nomine, questo è un classico atteggiamento attivo di un'assemblea. Notate che in Italia questo non avviene mai. È una cosa che non cesso mai di sottolineare a tutti i vari consigli regionali o comunali o provinciali che si lamentano dei loro scarsi poteri. I loro scarsi poteri non sono scarsi, sono loro che sono scarsi, sono mentalmente scarsi. Protestano perché l'assessore non viene mai in consiglio, ma quando il presidente o il sindaco nominato l'assessore loro non hanno pensato di invitarlo a fare un'audizione. Il meccanismo che invece il Senato americano ha sempre avuto su un cerimonio. Il Senato americano che non può rimuovere l'esecutivo, però anche le nomine dei giudici della Corte Suprema devono essere fatte con l'advice, con il consent del Senato. Advice, cioè suggerimento e consenso. E questo vuol dire che tutti i candidati passano con uno screening al Senato e questo screening è spesso piuttosto violento. Violento nel senso che comporta la bocciatura del candidato. Ricordo un giudice della Corte Suprema, non ricordo più chi era che lo voleva promuovere, forse proprio Nixon, sì. E nello screening venne fuori che lui come giudice, non so quale corte statale, aveva fatto 45 sentenze, di cui 44 sono state riformate in appello. Come dire, e questo per la Corte Suprema? L'hanno adottato così. Allora, in queste audizioni, che sono la classica strumento conoscitivo delle assemblee, il Parlamento europeo si dimostra di essere più Parlamento di quanto siano tutte le nostre assemblee interne. Più Parlamento perché ha ottenuto questo passaggio condizionando il suo voto a questo passaggio. Vedete la logica istituzionale. Questo è ragionare da istituzione, dove maggioranza e minoranza capiscono che è molto meglio rafforzare i poteri del loro organo piuttosto che farsi la guerra tra maggioranza e minoranza. In Italia, se le minoranze avessero chiesto che so io, i direttori generali dei ministeri nominati dai nostri ministri avessero un'audizione in Parlamento, la maggioranza avrebbe fatto blocco, dicendo ma non sarà visto. Il governo ha diritto di nominare chi vuole perché c'è un rapporto di fiducia. E così ha rapportato il governo e il direttorato i poteri del Parlamento. Queste cose non avvengono perché sono scritte dai proprietari di posizione, ma perché i protagonisti istituzionali non sanno comportarsi, non capiscono il senso delle istituzioni di cui appartengono. In questa fase di audizione, due commissari hanno avuto degli inceppamenti, come ben sappiamo. Uno è Buttigliano, Buttiglione, e l'altro è il candidato a ricoprire la delega per l'energia, che è l'ungherese Kovács. È un parere negativo. Però vedete qual è il problema? Il problema è che il voto del Parlamento è dato collettivamente, soggetto di capirsi battaglia. La scelta politicamente fosse per questo, per evitare che il Parlamento potesse incominciare a differenziare il voto, dicendo approvo la commissione ma non l'uccisione, il che avrebbe creato un problema in consiglio. Ho studiato tutti fuori. Infatti, adesso sta giocando una partita estremamente difficile dal punto di vista politico, perché l'ho cercato anche ieri notizie sulle news della commissione del Parlamento, nessuno ne parla. Ma il problema è come si sblocca questo passaggio. La trattativa, se si riesce a riformulare la commissione tenendo ferme le persone, ma cambiando qualcosa sulle deleghe in modo da accontentare le commissioni e non rischiare un voto negativo, perché sarebbe la prima volta nella storia dell'Unione Europea che la commissione, la proposta del Consiglio in commissione, incontri un voto negativo. Un voto negativo impedisce alla commissione di entrare nelle sue funzioni, che vuol dire che salta innanzitutto chi? Il Presidente. Perché è lui che a questo punto ha in mano il pallino. È lui che è il Presidente della Commissione, che ha concorso a definire i membri della Commissione e ha dato le deleghe all'interno, come vedremo una domanda a questo punto, ai commissari. È lui che va in Parlamento. E se il Parlamento gli dice no, Barroso se ne torna a casa. E non c'è una bella figura. E questa è una partita istituzionale divertente perché non parte che si continua a sentire dire ma la Comunità Europea ha un deficit democratico perché il Parlamento non conta niente. Dimostrazione che chi lo dice non conosce neanche lui bene la dinamica delle istituzioni.